Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritornati all'ascolto dei nostri approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo martedì 27 di luglio, che oggi si occuperà per la maggior parte di una delle peggiori crisi politiche degli ultimi anni, quella che sta travolgendo la Tunisia. Vi ricordiamo che gli ultimi aggiornamenti riguardano innanzitutto la decisione di licenziare il governo guidato dal premier Meshishi e di sospendere tutte le attività del Parlamento da parte del presidente tunisino Kais Saied, che anche ha rimosso dall'incarico il ministro della difesa e il ministro della giustizia. Il Parlamento ha dichiarato nulli tutti i provvedimenti. Ci si sono anche susseguiti altri avvenimenti nella giornata di ieri, perché le forze dell'ordine tunisine hanno evacuato la sede locale della TV araba Al Jazeera. Tutto in seguito alle grandissime manifestazioni di domenica, nel giorno della festa della Repubblica, per la grave crisi economica e sociale causata dalla pandemia. E della crisi sanitaria ci occuperemo nella seconda parte, atterrando almeno radiofonicamente in Serbia, dove la capitale Belgrado invece è diventata la porta d'accesso verso il mondo per molti indiani bloccati dalla pandemia. Vediamo di quale fenomeno si tratta, ma non prima di ricordarvi che Radio 3 Mondo, gli approfondimenti si susseguono anche attraverso le reti sociali, oggi monitorate da Giulia De Luca, che intanto ci consiglia su Instagram un fotografo tunisino, Ahmed Zarouki, che sta documentando le proteste. Dunque andate a vederle, ma anche scriveteci sui nostri profili social, ci chiamiamo sempre Radio 3 Mondo su Facebook e su Twitter, e raggiungeteci anche via SMS o WhatsApp al 335 56 34 296.
بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي.
Sentivamo innanzitutto le celebrazioni in piazza di ieri dopo la decisione del presidente di rimuovere il governo di Ennahda, e poi diceva lo stesso presidente Saied dopo le consultazioni con il primo ministro e il presidente del Parlamento: è stato implementato l'articolo 80 della Costituzione e una serie di decisioni. La prima è di congelare tutti i poteri del Parlamento. E poi una manifestante, che ecco sentite sotto la mia voce, dice: è la prima volta nella mia vita che sento di un capo di Stato che prende una decisione giusta. Ci siamo ripresi il nostro paese, è la prima volta che scendo in strada a festeggiare. Però ecco, ieri la Tunisia si è svegliata più divisa che mai. Vedremo in che modo, grazie ai nostri ospiti. Intanto saluto Kerim Bouzita, buongiorno, ben ritrovato a Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bouzita, ricordo, è giornalista di Vatania 1 e la TV di Stato, e ricercatore e dottore in antropologia. Con noi stamattina c'è anche Matteo Garavoglia. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
E del Centro di Giornalismo Permanente, appena rientrato dalla Tunisia, oggi potete leggere una sua analisi proprio sul manifesto riguardo la Tunisia. Inizierei da Kerim Bouzita, dalle parole appunto che sentivamo del presidente Saied, che si è rivolto ieri alla nazione, ha chiamato alla calma, ha detto che tutte le decisioni erano state prese nel rispetto della Costituzione. Però iniziamo dagli ultimi aggiornamenti. Sono previste altre manifestazioni nella giornata di oggi, e quali sono gli ultimi sentimenti, se possiamo dire così, dalle strade della Tunisia dove lei si trova?
Allora, le manifestazioni, questo non so, non siamo sicuri che siano previste, perché ieri sera sono state prese decisioni nell'ambito della lotta contro il Covid, che non è permesso più di 3 persone per strada o uno spazio pubblico. Per le manifestazioni forse non ci saranno manifestazioni importanti. Comunque l'ambito piuttosto, a quello che ho visto io, è piuttosto un ambiente di gioia. A me mi rammenta il 14 gennaio del 2011, un po' lo stesso ambiente, con molta speranza, molta gioia, andiamo così.
Chiarin Buzzita appunto evocava il 2011, la rivoluzione dei Giorsomini. Si sono succeduti 9 governi da allora, maggiormente però dominati da Ennahda, il gruppo ispirato ai Fratelli Musulmani. E innanzitutto però sono successe molte cose in questi 10 anni, una forte crisi economica culminata dalla crisi sanitaria che ancora incombe nel paese. Questi ultimi sviluppi non sono o sono una grandissima sorpresa per lei?
Scusa, la fine della domanda
è una sorpresa quanto è successo domenica delle manifestazioni?
Allora, le manifestazioni no, perché era qualcosa di piuttosto prevista da qualche settimana già, e le manifestazioni in giornata non erano insomma un granché, non c'erano decine di migliaia di gente per strada, ma la sorpresa era piuttosto la decisione di Saied, anche se lui aveva già detto la settimana scorsa che era pronto per attivare l'articolo 80, ma per dire la verità non è che la gente, anche gli osservatori della scena politica tunisina, ci credevano tanto. Dunque sì, la decisione è piuttosto una sorpresa.
E come possiamo leggere questa mossa che evocava appunto del presidente di avviare questo articolo, essendo lui proprio una novità, anche un difensore della Costituzione?
Allora sì, è una questione, diciamo che costituzionalmente un po' delicata, perché l'articolo 80 dà una non si può attivare così, ci sono delle condizioni, una delle condizioni è quella di consultare ante la Corte Costituzionale, ma il problema è che da 2014 questa Corte non esiste. E dunque che sarebbe un pezzo del puzzle della Seconda Repubblica Tunisina, un pezzo importante, e come non è stata consultata perché non esiste, la decisione è costituzionale o no, non siamo neanche in più in questo dibattito, perché comunque la decisione era piuttosto sarebbe popolare o no, non sarebbe legale o no, e dunque quello che era un'evidenza, a me anche sorpreso un po', che era tanto popolare, con appunto la sera della domenica, dopo queste decisioni c'erano i giovani da decine di migliaia per strada festeggiando come se era una nuova rivoluzione. Dunque la questione legalmente è delicata, ma è una decisione comunque popolare.
Appoggiata, lei dice. Io vorrei sentire a questo proposito Matteo Garavoglia, che è con noi in collegamento. Oggi scrivevi sul manifesto che la festa della Repubblica del 25 luglio scorso sarà proprio ricordata nella storia come la giornata della rabbia, un vero e proprio spartiacque per il percorso di transizione democratica. La Tunisia si è svegliata comunque divisa lunedì. Possiamo parlare di una golpe evocata anche nei titoli dei giornali che leggevamo stamane, e quanto è alto il rischio di una scissione, addirittura alcuni parlano della guerra civile, Garavoglia?
Sì, allora il paese ovviamente è molto diviso tra i sostenitori di Saied e i sostenitori di Ennahda. Dobbiamo fare una precisione innanzitutto, in quanto il presidente della Repubblica Kais Saied è stato votato nell'ottobre del 2019 da tutta quella fascia di popolazione che stava cercando un volto nuovo per la politica tunisina, stanca di anni di crisi economica e sociale, di tutte quelle rivendicazioni del 2011 che non sono mai state prese in considerazione insomma dalla dalla classe politica che si è data dopo il 2011. Allo stesso tempo ci sono molti sostenitori del partito, del partito di ispirazione islamica Ennahda, e Ennahda può contare appunto una base molto molto solida per quanto riguarda i suoi sostenitori. Lo abbiamo visto anche recentemente, negli scorsi mesi, a febbraio, quando ha convocato una manifestazione nel pieno centro di Tunisi, e la risposta della base, a netto comunque anche di una contrazione di voti e di popolarità, è sempre molto solida. Molti costituzionalisti, esperti di diritto, hanno appunto invocato il colpo di Stato di Kais Saied. Saied è un uomo delle istituzioni, è un uomo che si è sempre detto portatore dei valori della Costituzione, soprattutto nel momento in cui, mi anticipava anche il giornalista prima, manca una Corte Costituzionale in Tunisia, manca da 6 anni, e tutto il peso di questa mancanza si sta palesando proprio in questi giorni, in quanto tra un mese esatto la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla decisione di Saied, e molto probabilmente tutto dipenderà da lui stesso. La forma può ricordare un colpo di Stato, però farei molta attenzione comunque a dare già delle etichette oggi, visto che sono passati 2 giorni e dobbiamo ancora aspettare tutte le reazioni politiche, anche di controprotesta che ci saranno nel prossimo mese, e poi dobbiamo ancora aspettare insomma la fine di agosto per avere un quadro più preciso della situazione
un
oggi
quadro,
in Tunisia.
Sì. Più nitido, e poi sì, la divisione sembra netta, ma ci sono molti indecisi, e poi come ci diceva il nostro ospite in collegamento dalla Tunisia, ci sono anche coloro che non necessariamente sono contro Ennahda in questa situazione, però ecco, c'è anche un nuovo gruppo, se non sbaglio, che viene chiamato, si chiama 25 luglio, per evocare la giornata delle manifestazioni, però ricostruire chi abbia convocato questa giornata rimane difficile, lo scrivi proprio oggi su Manifesto, Matteo Garavoglia. Qual è il volto di questa piazza? Gli possiamo dare qualche definizione, una lettura rispetto a quello che è la domenica scorsa in Tunisia?
Sì, allora diciamo che rimane molto complicato definire chi è all'origine di queste proteste. Già da sabato su diversi media locali tunisini veniva data la notizia per cui le strade di Tunisi e gli accessi alla capitale, soprattutto nei luoghi chiave della rivoluzione del 2011, erano bloccati. Questa è stata una prima manifestazione di allerta insomma rispetto a quello che poteva essere la giornata del 25 luglio. Il 25 luglio stesso il paese si è svegliato insomma un po' anche stupito dalla grande risposta popolare che c'è stata domenica, e possiamo definire che ha un po' interessato tutte le fasce della società tunisina, dai giovani e andando anche avanti, rispetto a una crisi economica sociale e anche rispetto a un'emergenza sanitaria di Covid-19 che è stata affrontata in maniera assolutamente catastrofica da parte del governo in queste ultime settimane. Il senso è quello della disillusione che si è riversato in tutto il paese, da Tunisi a Sfax, a Sousse e in tutto l'entroterra. E migliaia di persone comunque hanno avuto un obiettivo e un nemico chiaro. Infatti sono ancora evidenti le immagini degli assalti proprio alle sedi regionali di Ennahda, dove sono stati diventi cartelloni fuori dalla sede dei partiti, sono state occupate le sedi locali, quindi il nemico Ennahda un po' era chiaro rispetto al 25 luglio, rispetto anche al movimento che si sta dando in questi giorni. Insomma Ennahda e il partito rappresenta un po' anche tutto quello che è stato il processo democratico in Tunisia, che ricordiamo non è solamente una questione di questi giorni, ma è tutto un processo di deterioramento che sta andando avanti da anni insomma.
E poi c'è un documento, per esempio, ci suggerisce sempre Giulia De Luca in rete, che è riapparso un articolo di qualche mese fa di Middle East Eye, che parla di un documento top secret che svela proprio il piano della cosiddetta dittatura costituzionale. Middle East Eye è una emittente qatarina, come lo è anche Al Jazeera, che è stata chiusa ieri in Tunisia, è stata fatta l'irruzione nella sede da 10 uomini di sicurezza. Io volevo chiedere a Kerim Bouzita, che in collegamento proprio dalla Tunisia, essendo anche lei un giornalista della TV di Stato, come vede questo assalto ai colleghi, alla sede di Al Jazeera? Quanto è grave in effetti per la libertà di espressione nel paese?
Allora sì, questo è anche un punto molto delicato, perché è un precedente in democrazia che un media è stato chiuso, ma anche senza giustificare me, ci ricordiamo che Al Jazeera in 2010-11 è stato anche un media di propaganda e di fake news che hanno contribuito a quello che è successo in Libia, che hanno anche ricreato un pezzo di un quartiere di Tripoli con false manifestazioni. Comunque Al Jazeera non è un media che ha dimostrato di essere davvero una deontologia giornalistica. Dunque, considerando questo, a me non mi sembra neanche un media, se no non ha la deontologia del giornalismo. Dunque, è stato chiuso perché ci sono stati subito dopo l'annuncio delle interviste che chiamavano a fare entrare la civiltà. Dunque, sì, è un presente grave, ma comunque c'è anche un presidente del Jazeera e della sua deontologia e del suo comunque lavoro,
del suo operato, lei dice. Comunque lì anche bisogna, a mio avviso, distinguere anche la comunicazione in lingua araba e in inglese, insomma, che sono comunque dei palinsesti abbastanza discostanti. Garavoglia diceva i prossimi 30 giorni la Corte Costituzionale si dovrebbe esprimere sull'operato e sulla eccezionalità, no, dell'avvio dell'articolo 80 che ha messo in disfunzione il Parlamento tunisino, ma non c'è. Cosa ci possiamo aspettare fra 30 giorni per la Tunisia?
Allora, è molto complicato, però all'orizzonte si possono prefissare tre ipotesi: che questi 30 giorni siano prorogati e che ci sia una decisione da parte del presidente Saied di assumere pieni poteri e andare verso un percorso che tra molte virgolette definirei autoritario. La seconda possibilità è una forzata di mano in confronto rispetto ai partiti politici che ci sono oggi in Parlamento e una normalizzazione dei rapporti tra 30 giorni. La terza è una riforma costituzionale sempre da parte presidenziale rispetto all'impianto che si è dato dopo il 2014. Vorrei anche ricordare che la Corte Costituzionale appunto doveva essere creata già nel 2015 e rispetto a uno stallo politico evidente che si è dato fin da subito rispetto alla storia democratica tunisina non è mai riuscita a essere messa sul campo, è stata creata, e questo viene rispecchiato tantissimo oggi nel paese, che è sempre stato insomma un'anatra zoppa in questi anni e lo vediamo oggi. Dall'altra parte Saied si è sempre detto dal 2019, da quando è diventato presidente, che si è sempre detto portatore dei valori costituzionali della Tunisia, e quindi spetta a lui e solamente lui ora capire come sciogliere questa riserva tra 30 giorni. Saied tra l'altro...
E arriva... Prego.
No, aggiungo l'ultima cosa, che Saied tra l'altro nell'ottobre 2019 diventa Presidente della Repubblica ma non gode di appoggi in Parlamento, questo è stato un altro aspetto da sottolineare. Oggi il Parlamento è maggioranza biennale e qua si crea anche tutto lo scontro che viviamo in questi giorni, insomma.
È la spartizione non solo della società civile ma anche effettiva politica. Ci sono gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie che parlano anche del Fondo Monetario Internazionale, che è pronto, si dice, a continuare ad aiutare la Tunisia a far fronte all'impatto della crisi dal Covid. È un aiuto che dovrebbe ammontare a 4 miliardi di dollari per un'economia che si è contratta del più dell'8% a causa appunto della crisi sanitaria, ma Fitch, l'agenzia di rating, dice che queste decisioni di Saied potrebbero ulteriormente ritardare appunto la possibilità di raggiungere un accordo. Intanto io ringrazio davvero Chiara Imbuzita per averci aiutato a capire gli ultimi aggiornamenti dalla Tunisia. Grazie.
Prego.
Giornalista di Vattenia 1 e ricercatore e dottore in antropologia Matteo Garavoglia, grazie anche a te.
Grazie a voi e buon lavoro.
del Centro di Giornalismo Permanente, appena rientrato dalla Tunisia, oggi ne scrive un lungo pezzo proprio sul Manifesto. E come dicevamo all'inizio, il nostro viaggio adesso continua a seguire la crisi sanitaria, ma anche una crisi che apre molte storie che ci portano questa volta a Belgrado, che diventa in maniera inaspettata una porta d'accesso, una finestra sul mondo, se possiamo dire, per il mondo bloccato per i cittadini dell'India.
Hi there. I am in Belgrade right now and we have chosen this destination for us to get quarantined for 15 nights and then I will be going to Dubai. So as you can see, it's a nice city. It's quite old. It's pretty similar like other European cities, and we are walking through the streets to
Buongiorno da Belgrado, siamo venuti qui per fare la quarantena di 15 giorni per poi raggiungere la nostra destinazione finale, Dubai. È la voce di Nirja, è una ragazza indiana che ha postato questo video su YouTube, ed è soltanto una di migliaia degli indiani per i quali la capitale serba, e non soltanto, la Serbia intera è diventata l'unica finestra sul mondo. Di quale fenomeno si tratta ci aiuterà a capire Stefano Gentin, che ci parla da Belgrado. Buongiorno, ben ritrovato a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Ricordo, giornalista freelance, vive a Belgrado da diversi anni, si occupa di Balcani e di Europa centro-orientale, collabora fra gli altri media con ANSA Nuova Europa, Piccolo di Trieste, La Stampa e L'Espresso. Stefano Gentin, di quale fenomeno stiamo parlando e perché si passa attraverso la Serbia?
Sì, questa pandemia ha creato, come hai detto tu, degli scenari inaspettati, imprevedibili. E la Serbia è diventata una meta del turismo vaccinale negli scorsi e ora la meta di quello che è stato chiamato qui il turismo della quarantena. Parliamo di centinaia, sicuramente centinaia, ma forse anche migliaia di cittadini indiani che passano per la Serbia per raggiungere poi le loro destinazioni finali. Si parla soprattutto del Canada, dove molti studiano, ma anche di paesi arabi dove tanti indiani lavorano. E l'India, che è stata appunto l'epicentro della variante Delta, è entrata sulla lista rossa di moltissimi paesi. Però i cittadini indiani possono entrare ancora in Serbia, sottoprendosi chiaramente a tampone, e se passano qui un tot di giorni in isolamento fiduciario, in quarantena, possono poi viaggiare verso appunto le loro mete finali. E per questo nelle ultime settimane abbiamo osservato, sia a Belgrado ma anche in città più piccole, flusso veramente notevole di indiani. Sono dappertutto, sono a Cala Magdan, alla fortezza di Belgrado, come turisti, sono nei ristoranti, nella maggior parte degli hotel, dei bed and breakfast di Belgrado. Ed è un fenomeno che ha colpito molto la popolazione, che è rimasta anche all'inizio un po' preoccupata di vedere tanti cittadini indiani arrivare in massa, tra virgolette, nel paese.
E quasi tutte le camere del vecchio Hotel Jugoslavia a Belgrado sono di nuovo piene. Era uno dei reportage per esempio della BBC in lingua serba, ma anche di Deutsche Welle, insomma, di fenomeni che innescano innanzitutto una compensazione, se vogliamo dire brutalmente, anche della lacuna di persone della mancanza di persone che arrivano in Serbia a causa della pandemia. Diceva Stefano Gentin, si parla di cosiddetti pacchetti turistici di quarantena che vengono offerti, si davvero possono trovare in rete tantissimi, citeremo alcuni appunto anche per far capire questo fenomeno di cui stiamo parlando. Quanto in effetti, dicevi, è visibile, ma qual è la risposta del governo, che si diceva innanzitutto non scettico? Vucic, il presidente, parlava che è xenofobo vietare l'ingresso di alcuni cittadini nel nostro paese. Qual è la risposta del governo al riguardo?
Sì, ci sono state tante polemiche, soprattutto all'inizio luglio, quando il fenomeno ha cominciato a diventare più marcato, e le autorità hanno negato che la Serbia sia la meta del turismo della quarantena, hanno detto addirittura di non sapere neppure cosa significa questo termine. Hanno comunque ribadito che appunto non si può vietare l'ingresso a cittadini da paesi a rischio, sempre che entrino chiaramente rispettando tutte le regole molto severe, poiché la Serbia sta implementando per controllare il virus. Però la gente ha avuto appunto inizio a luglio dei momenti di preoccupazione, perché appunto vedere molti turisti dall'India, quando appunto la variante Delta stava esplodendo, in un paese dove poi la pandemia al momento appare più o meno sotto controllo, ha preoccupato in molti. Ha però fatto gioire il comparto turistico che è stato messo in ginocchio anche qua dalla pandemia, e appunto, come dicevi tu, gli hotel sono pieni, quei pochi ristoranti indiani che ci sono non hanno ordinazioni perché appunto sono impegnati a offrire servizi e cibo ai turisti indiani che stanno qui in Italia qualche giorno o due settimane, dipende anche poi dal pacchetto turistico che scelgono.
Ecco, parliamo un po' concretamente anche per spiegare ai nostri ascoltatori come e perché la Serbia in effetti è diventata questa porta di accesso, perché non c'è il visto per l'India, ma insomma cosa fanno? In effetti dove vanno gli indiani che passano per la Serbia?
Sì, la Serbia non richiede visto per gli indiani, richiede appunto il test PCR negativo, e quindi esistono questi pacchetti di viaggio che vengono offerti da varie agenzie agli indiani, che fanno tappa appunto per grado entrando senza visto, ma con tampone negativo, poi si fermano qui alcuni due settimane, come è stato detto, alcuni molto di meno, ci sono anche dei pacchetti VIP da uno o due giorni con assistenza, alberghi, magari tour della sede per vedere il paese, e poi appena hanno superato questo periodo di quarantena che spero di andare nei paesi di destinazione, ripartono. E molte agenzie, leggevo oggi, non ricevono, non accolgono più, non fanno più offerte perché sono state talmente operate dalla richiesta dall'India che non riescono più a garantire quei servizi che avevano offerto da inizio luglio fino ad ora. Comunque il fenomeno è abbastanza massiccio, proprio io vedo moltissimi indiani nell'ultimo periodo, quindi sicuramente il fenomeno continua e continuerà. E appunto la Serbia è diventata questo sorto di ponte perché appunto permette l'ingresso senza visto, quindi è lì la grande differenza, il vantaggio che il paese ha in questo momento.
In effetti è inserito anche come paese della lista verde per molti dei paesi di accesso e di destinazione per i cittadini indiani che si recano lì a fare la quarantena, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, questa ragazza che sentivamo all'inizio della trasmissione del nostro capitolo su Belgrado, Nirja, doveva andare a Dubai, insomma sono molti dei lavoratori appunto che si devono recare per appunto passare necessariamente dei giorni in Serbia. Qualche altro provvedimento di accesso, dopo anche grande contestazione della cittadinanza, poi i media locali ne parlano molto negli ultimi mesi, c'è una ulteriore restrizione di accesso in Serbia per i cittadini indiani o è tutto rimasto come da inizio da parte del governo e anche alle pressioni che hanno fatto i media?
Ma ci sono state delle strette e maggiori controlli, soprattutto all'aeroporto, c'è stato anche una sorta di mezzo scandalo con un centinaio di cittadini indiani bloccati in attesa di test. E da quello che so io, i controlli sono stati molto rafforzati, però il fenomeno continua. Ed è un fenomeno che comunque, va detto, riguarda soprattutto l'India, la Serbia e i paesi extraeuropei, quindi la maggior parte dei cittadini indiani che fanno tappa qui a Belgrado poi vanno appunto in Canada, vanno moltissimi nei paesi arabi dove lavorano. E la Serbia sì, è un paese considerato sicuro anche da molti paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, però da qui è molto complicato invece viaggiare verso l'Unione Europea. Anche io che sono cittadino italiano, ormai è un anno e mezzo che non vado in Italia perché le regole sono così strette, così rigide per rientrare che appunto diventa quasi impossibile fare qualche viaggio se non sottoponendosi a tamponi, a isolamenti
e alle quarantene di 10 giorni che ancora sussistono anche a prescindere, esatto, dai vaccini. Grazie davvero a Stefano Giantin per averci aiutato a capire questo fenomeno anche all'interno della crisi sanitaria che è nato nella città di Belgrado in Serbia. Grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata.
Giornalista ci ha parlato di da Belgrado. Io anche consiglio come i cittadini indiani possono entrare in Serbia, anche tutti i fenomeni e le pubblicità che girano in rete attraverso un sito presente anche sulla BBC, segnalato dalla nostra Giulia De Luca in redazione. Vi salutano a questo punto anche la nostra curatrice del programma Anna Maria Giordano, Danilo Solidani stamattina è stato alla console con noi, in regia Marco Pompi. Ritorneremo domattina alle 6:50 per la rassegna stampa estera. La linea ora passa a Radio 3 Scienze. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.